Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Emanuela Campanile al microfono, benvenuti. Unioni di fatto, matrimonio, figli tra ideologia e realtà è il nuovo libro di Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Presentato ieri alla Sala Marconi della Radio Vaticana, il libro affronta interrogativi e tematiche, proprio come si capisce dal titolo stesso, estremamente attuali. Ma l'obiettivo particolare dell'autore è stato ragionare su questi problemi partendo dal mistero della vita, dai figli dunque, generati all'interno della famiglia. Questo libro sarà poi pretesto per noi per trattare un altro tema con il quale la famiglia si deve quotidianamente confrontare, ma prima ascoltiamo proprio nell'intervista di Grazia Schillaci l'autore di Unioni di fatto, matrimonio, figli tra ideologia e realtà, Carlo Casini.
Onorevole Casini, nel titolo del suo libro compare la parola ideologia. A quale ideologia si riferisce e a quale realtà?
È una ideologia sostanzialmente materialista, direi di materialismo pratico, che considera come scopo del vivere individualmente lo star bene, l'avere soddisfazione, realizzare i propri interessi, quindi che pone sull'altare delle cose da ricercare il possesso e il piacere. In questo contesto evidentemente il matrimonio e la famiglia con quella indicazione di grande gratuità, di grande donazione, di senso del dono, con questo superamento dell'individuo nella società comune, è qualcosa che deve essere abbattuto, perlomeno ridotto nella sua presenza nella società civile. Questa è l'ideologia di fondo. Allora, la questione omosessuale non è la questione dell'eguaglianza, perché anche le persone che hanno tendenze omosessuali ci sono e meritano di essere riconosciute e rispettate. Voglio dire, la dignità umana, il principio di eguaglianza, della uguale dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana si applica anche a loro, non ci sono dubbi. Quindi vanno condannate tutte le irrisioni, le emarginazioni, questo nel campo del lavoro, nel campo della società civile, non c'è dubbio. Ma dire che l'unione omosessuale è allo stesso significato dell'unione matrimoniale significa proprio dire quello che ho detto io, che la sessualità anche affettiva ha valore soltanto in sé, non per quel tanto di servizio che viene reso alla comunità attraverso la generazione dei figli, che le persone omosessuali non sono in grado per loro natura di rendere, no? Lo stesso vale per quanto riguarda le unioni non matrimoniali, anche se di sesso diverso. Il matrimonio purtroppo si è ridotto ad essere una festa, una cerimonia, una obbedienza alla tradizione dei genitori. In realtà bisogna riscoprirne il valore profondo, e questa potrebbe essere l'occasione per farlo. Il valore profondo è che il matrimonio non è soltanto un dichiararsi amore fra due, ma è anche un impegno che i due insieme assumono verso la società. Questo è l'ideologia sottostante alle proposte di legittimazione dei DICO e situazioni simili, è di dire no, che il matrimonio è un fatto assolutamente banale, una cerimonia inutile. Quello che conta è l'amore, ma l'amore sottoposto al timbro della quotidiana autodeterminazione. Oggi c'è, domani non c'è. Pazienza, domattina mi sveglio, ti voglio mandare via, te ne vai. Questa è. E difatti tutte le proposte sulle unioni di fatto non prevedono assolutamente niente per quanto riguarda la fine di questa relazione. Basta che uno butti fuori di casa l'altro e l'è fatto.
Onorevole, lei crede che la libertà religiosa sia a rischio?
Ma no, perché la fede quando è vera se la conquista da sé la libertà, non ha bisogno di protezione. Quindi non credo che ci sia. Voglio dire, c'è semmai nel dibattito sulle convivenze di fatto in questo momento c'è una cattiva interpretazione della laicità, quasi che essere laici significasse non avere nessuna verità, non avere nessun valore, essere persone del dubbio che criticano e che sono quindi contro coloro che come le persone di fede hanno delle certezze. Non è così. Io sono convinto che essere laici oggi significa essere convinti che si può lavorare insieme, credenti e non credenti, ma si può lavorare insieme se c'è almeno una verità comune, che è il valore dell'uomo, e uno strumento di lavoro comune, che è la ragione. Quindi dignità umana e ragione sono i due elementi costitutivi della dignità umana. Quindi nella misura in cui ci si appoggia a questi due elementi non c'è nessun pericolo per la fede religiosa, per la Chiesa, anzi c'è un vantaggio anche per coloro che si dichiarano laici, perché il dialogo è sul loro stesso terreno.
Era Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita e autore di questo libro, Unioni di fatto, matrimonio, figli tra ideologia e realtà, libro edito dalla società editrice fiorentina, l'intervista di Grazia Schillaci. Altra realtà che deve affrontare la famiglia, anzi realtà in cui la famiglia ci si trova immersa, è quella del lavoro, ed è proprio il rapporto famiglia-lavoro a diventare chiave interpretativa di molti malesseri. Con noi Francesco Belletti, direttore del CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia, centro che da 25 anni osserva, mi verrebbe da dire, lo stato di salute della famiglia. Direttore, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, abbiamo sentito alcuni punti fondamentali espressi da Carlo Casini per riassumere un po' le tematiche che si possono leggere, che lui stesso tratta nel libro, appunto, Unioni di fatto. E mi piaceva sottolineare questo, poi lo faremo, questo concetto di ideologia e realtà. Tornando ad una delle realtà che la famiglia deve affrontare, cioè quella del lavoro, vorrei anche sapere se davvero il lavoro è una realtà di conflitto.
Ma forse è un esempio, il rapporto famiglia-lavoro è un altro esempio di questa ideologia, perché oggi viviamo in un'ideologia lavoristica per cui l'uomo lavoratore non ha relazioni esterne, non vive in famiglia, è illusoriamente tutto giocato sul lavoro e il mondo dell'impresa pretende questo. Invece il realismo, quello sguardo di realismo che chiedeva anche l'onorevole Casini, è quello del vedere che per ogni persona i legami familiari sono il primo fattore di benessere, quindi anche la sua esperienza lavorativa va armonizzata all'esperienza familiare.
Spesso si dice è colpa della famiglia, è colpa della scuola. Bisogna, secondo me, stare attenti a non demonizzare i genitori, però è anche giusto fare un'analisi di quello che i genitori stanno passando. Molte famiglie sono ottime famiglie, molti di loro credenti, cercano di dare un'educazione sana, con sani principi, poi però i figli si trovano in una realtà, quella esterna, quella della scuola, che sembra essere quasi schizofrenica, perché diversa. Un genitore cosa fa?
Si è un po' interrotta l'alleanza tra famiglia e società, nel senso che i valori dentro la famiglia sembra che non siano più in sintonia col sociale. Oggi ci sono tante agenzie, i mass media, internet, la scuola stessa propone valori con modalità diverse, quindi per la famiglia è più difficile tenere vive quella consapevolezza, quella forza della trasmissione dei valori. È anche vero che dentro le famiglie prevale un po' di più un codice che è quello dell'eccessivo, come dire, rispetto, e quindi del non esercizio di un'autorevolezza, di una guida, di una relazione educativa che sia anche introduzione alla verità. Insomma, per diventare grandi bisogna che qualcuno ci insegni come si diventa grandi. Invece c'è l'illusione che basta rispettare la libertà della persona come autonomia, ma anche come solitudine, perché il processo educativo sia buono. Quindi oggi anche nella scuola spesso questo è un modello pedagogico, per cui fornire valori, testimonianze, confronti con verità affermate sembra irrispettoso, e invece così si lasciano le nuove generazioni sole di fronte alle scelte drammatiche della vita.
E proprio sul concetto di libertà vorrei far ascoltare un'intervista sempre di Grazia Schillaci a Monsignor Sgreccia. Sentiamo.
Può esserci una libertà ingiusta?
C'è un concetto falso di libertà, che è quello che va più facilmente in uso e che sarebbe equivalente alla richiesta di poter soddisfare i propri desideri, come si dice, fare il secondo me, ecco. E questa è una libertà erronea, perché la libertà umana è sempre un atto razionale. Io mi sento libero, ma prima di agire, se sono uomo, penso, voglio pensare, voglio sapere di che si tratta e quale responsabilità mi assumo. Ecco, quindi è falsa la libertà tutte le volte che prescinde dalla responsabilità. In secondo luogo, questo concetto libertà sessuale, che è stato enfatizzato da Marcuse ed altri, finisce per distruggere la persona stessa, di delapidare i suoi beni più preziosi, che sono gli affetti e la relazione con le persone, costruttiva, la vita e in definitiva spesso anche la salute. Quindi se c'è una chiamata alla responsabilità oggi, specialmente verso i giovani, è difendi te stesso, ecco, porta rispetto al patrimonio che ti è stato dato, perché come diceva il filosofo Parison, che è morto da poco tempo e insegnava a Torino, la nostra libertà ha una sorgente, è una libertà che ci è data. L'inizio della libertà non l'abbiamo fatto noi, ecco. E quindi ciò che viene di nostra iniziativa è stato iniziato dentro di noi dalla sua sorgente, che è quella dell'essere e quella di Dio. Allora non sprechiamo questa sorgente, perché la sorgente deve essere sempre viva e deve essere anche capace di costruire e di dare la vita.
Monsignore, perché secondo lei i giovani sono intimoriti da un legame indissolubile come quello del matrimonio? Poi la precarietà del lavoro in generale essere, ecco, un ostacolo?
Credo che questo timore nasca spesso da una sfiducia verso se stessi, perché nella famiglia o nella società non c'è l'incoraggiamento ad avere fiducia di sé e di quelle che sono le proprie convenzioni, di quello che è un proprio avvenire costruito e donato con sincerità e totalità. Troppe sono le paure che si mettono ai bambini, pochi sono gli impegni che a loro si chiedono e questa società incute timore molte volte e quindi si svicola verso quello che si presume facile, quando poi si sa che costruire una famiglia per poi sfasciarla non è proprio così facile, né facilita la vita propria e quella degli altri.
Era Monsignor Elios Grecia, presidente dell'Istituto di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Noi continuiamo la nostra chiacchierata con Francesco Belletti, direttore del CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia. Allora, le chiedevo lo stato di salute della famiglia. Abbiamo sentito, la società fa paura, i genitori sono lasciati soli, il loro stato qual è?
Ma appunto, su questo è uno dei mandati che sono stati messi maggiormente in discussione dalla cultura contemporanea, anche perché la cultura contemporanea ha questa accezione di libertà come assenza di legami, invece il mestiere della famiglia, il lavoro della famiglia, il fondamento del fare famiglia è proprio legarsi tra le persone e sperare da questi legami la felicità della propria vita. E anche qui c'è proprio uno scontro tra modelli culturali, c'è una società degli individui che vede i legami come un impedimento e una società delle persone che invece vede i legami come la dinamica con cui si entra nella vita e nella società. Forse a noi cristiani spetta il compito di testimoniare che i legami sono un elemento di qualità e di felicità vera.
Forse questo spiega anche il fatto che in paesi in cui ci sono politiche familiari notevoli, rilevanti, però la famiglia continua a essere in crisi?
Ma sì, perché c'è una distinzione tra quello che è l'orizzonte valoriale e quelle che sono poi le scelte concrete. Le famiglie devono scegliere anche facendo i conti con la dimensione economica, con le scelte di reddito, con le scelte, e questo in un contesto dove la politica ti riconosce come interlocutore, ti consente di vivere meglio come famiglia, ma poi il motivo per cui fare famiglia, il modello, il rapporto tra persona e responsabilità familiare è assolutamente da ricostruire. Diceva bene ancora Casini quando diceva: oggi c'è un modello per cui stiamo insieme e poi quando voglio ti lascio andare via, o meglio ti mando via, e questo Non è adeguato all'umano, perché nel desiderio, nel sogno, nel progetto della coppia, nel progetto della relazione d'amore c'è un per sempre, c'è una voglia di condivisione che è in fondo presente nei sogni di partenza. Poi oggi è diventato come un impedimento alla libertà della persona.
Per quanto riguarda la famiglia in Italia, sappiamo che probabilmente ancora il concetto di famiglia come colonna portante della società non è ben radicato. mancato. E il rapporto lo si può leggere anche in un editoriale su Avvenire di Giuseppe Savagnone. Il rapporto tra scuola e famiglia è traballante. Che previsioni possiamo fare, o perlomeno che quadro ci può dare a questo punto?
Ma io credo che nel complesso lo scenario italiano sia ancora di una situazione intermedia, in cui c'è ancora la partita è ancora tutta da giocare, nel senso che abbiamo famiglie che sono comunque fortemente responsabili, perché si parla della crescita di separazioni, di divorzi, di presenza di coppie di fatto, che sono peraltro marginali. Il grosso dei progetti di famiglia e il grosso dell'esperienza familiare è dentro un'identità forte di famiglia. E su questo bisogna, come dire, alimentare la speranza, alimentare la fiducia. Certo, c'è una crescente distanza tra l'idea di famiglia come cosa buona per la propria vita e la responsabilità sociale, cioè la famiglia tende a stare un po' a casa sua, e questo dipende, nel rapporto con la scuola è abbastanza chiaro, anche se molto spesso è proprio la scuola che ha ributtato fuori le famiglie, perché le esperienze di partecipazione degli ultimi 20-30 anni dicono di famiglie che si sono timidamente affacciate ad organismi in cui si parlava molto, si decideva poco, in cui non si veniva riconosciuto come coeducatori. Allora, per migliorare la condizione, la responsabilità della famiglia rispetto al bene comune, ci vuole anche una società che la riconosca e che le dia spazi di azione reale.
Voi come CISF, allora, che percorsi battete? Qual è il vostro campo in cui cercate di sferrare o di scuotere le coscienze?
Io credo che ci sia, diciamo così, un primo riconoscimento forte, una prima chiamata di responsabilità alle famiglie, soprattutto perché escano dalla propria casa e si mettano insieme ad altre famiglie.
Quindi un po' dal privato iniziate, dal nucleo.
Comunque una responsabilità su cui c'è molto lavoro da fare oggi in Italia. Ci sono tantissime famiglie accoglienti che si mettono insieme per fare nidi, per fare anche cose banali, ma vivere la propria famiglia condividendo l'esperienza con altri è un punto di salvezza, è un potenziamento di novità molto forte. La seconda questione riguarda il riconoscimento dei compiti di cura, perché la famiglia è lasciata sola di fronte alla cura delle persone fragili, dei bambini, non c'è fisco che ti riconosce adeguatamente, non ci sono servizi che ti consentono di restare in questo compito di cura, ed è un compito che la famiglia si assume perché lo riconosce ancora come parte della propria responsabilità. E quindi poi alla società nel suo complesso, a tutti, alla scuola, al mondo del lavoro, ai sindacati, alla politica, chiedere di pensare alla famiglia come una risorsa e non come un costo. Magari se partissimo dalla finanziaria, cominciando a vedere le necessità della famiglia, forse riusciremo a riorientare, a fare un progetto a misura di famiglia della nostra società.
Io ringrazio Francesco Belletti, direttore del CISF, il Centro Internazionale Studi Famiglia. Mi pare che da più di 25 anni siete attivi.
Sì, noi abbiamo lavorato facendo formazione per gli operatori che lavoravano a favore delle famiglie, dei consultori di ispirazione cristiana, e da 20 anni facciamo un rapporto ogni 2 anni che cerca di intercettare le priorità della famiglia. Quindi l'ultimo era proprio su famiglia lavoro, perché torniamo a uno dei luoghi in cui la famiglia è vista come con insofferenza. Ecco, forse questo si dovrebbe chiedere un po' a tutti coloro che hanno a che fare con le responsabilità pubbliche, che vedano le famiglie come un luogo disponibile a contribuire al bene comune nel nostro paese.
Grazie a Francesco Belletti, grazie per essere stati con noi. Ovviamente un saluto da Emanuela Campanile e un invito a seguire i programmi di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.